Di certo è un privilegio tornare al tabernacolo questa mattina. Mi chiedo solo, il fratello Neville ha detto che molti in fondo non potevano sentire. Potete sentire abbastanza bene ora? Là, dietro? Va bene? Bene. Sono piccolo, quindi devo fare molto rumore in modo che le persone sappiano che sono presente. Così. Ricordo una volta quando lavoravo per la società di servizi pubblici, salivo la scala e di solito indossavo delle grandissime scarpe chiodate per salire sulle linee ad alta tensione. E stavo salendo i gradini e la signora Ehold, che è una mia amica, era al centralino. Sono certo che il signor Ginter lì la riconoscerebbe molto bene. Così Edith disse, Billy, per essere un tizio piccolo, fai più rumore di quanto abbia mai visto. Facendo passi pesanti, con quelle scarpe chiodate, salendo i gradini, dissi, ebbene, Edith, sono così piccolo. Devo far sapere a tutti che sono arrivato. Faccio molto rumore. Ebbene, ho appena fatto una visita. Il fratello Neville mi ha detto che il nostro buon amico, il fratello Roy Robertson, stamattina è lontano dal servizio perché è malato. Il suo aveva un dente inglobato, ha causato un'infezione e gli ha procurato la febbre e l'ha dovuto estrarre, penso, subito. E Roy è stato come un padre per noi qui e lo amiamo. E ho detto, fratello Roy, io ora entrerò proprio tra pochi minuti nel servizio. Ho detto, chiederò alla Chiesa affinché pregheremo tutti per te stamattina e domani quando andrà là per prendersene cura. Il dente è cresciuto storto o qualcosa, si è incluso male e devono tagliare per farlo uscire ed estrarlo. Il fratello Roy è un veterano, come tutti voi sapete, della Seconda Guerra Mondiale, che era stato proprio fatto a pezzi da un colpo. E se non fosse stato per la bontà di Dio, non sarebbe nemmeno stato in vita. Era stato a lungo, disteso tra i morti, le braccia a brandelli in questo punto e le gambe a brandelli ed entrambi i nervi principali recisi. E il dottore aveva detto, se mai vivrà, non farà mai un passo. Per la grazia di Dio, lui lavora ogni giorno, scalando e tutto. Dio è stato buono verso di lui perché è un uomo buono e lo amiamo. E noi non siamo tutti, se viviamo giustamente, quello non significa che siamo immuni ai problemi. Francamente, significa che tutti i problemi sono diretti verso di noi, perché molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte loro. Quella è la parte gloriosa. Quindi chiederemo proprio una preghiera speciale stamattina per il fratello Roy. Mi chiedo se c'è qualcuno qui dentro ancora che vorrebbe si pregasse per lui, vorrebbe essere ricordato in una parola di preghiera. Se alzerete semplicemente le vostre mani, bene, va bene. Stiamo in piedi solo per un momento, se volete, mentre preghiamo.
Lord, we come today.
Signore, oggi veniamo all'inizio del giorno di riposo e il sole sta proprio facendo il suo corso ora per passare sopra tutto il mondo, per portare luce e vita a quelle cose a cui è ordinato farlo. E all'inizio del servizio che siamo una porzione della Tua Chiesa che è stata chiamata per tenere i servizi di guarigione fisica per il corpo, per adempiere il volere e i desideri del nostro benedetto Signore, che fu ferito per le nostre trasgressioni e per le sue lividure siamo stati guariti. E vorremmo chiedere all'inizio del servizio, mentre inizia ad elevarsi nei cantici e i nostri cuori cominciano ad essere innalzati, così da ricordare stamattina, Signore, il nostro caro prezioso fratello Roy Robertson, il tuo umile servitore. E sappiamo che tu gli hai risparmiato la vita sul campo di battaglia e sei stato buono con lui. E oggi sta soffrendo di afflizione poiché non ha potuto partecipare al servizio. E Signore, mentre pregavano nella casa di Giovanni Marco, ci fu un angelo che scese nella prigione dove Pietro era incatenato. Là aprì le porte misteriosamente e lo guidò fuori. Oh Signore, tu sei ancora Dio. Quegli angeli sono ai tuoi ordini stamattina. Preghiamo, Signore, che mentre preghiamo qui nella casa di Dio, che gli angeli scenderanno nella casa del fratello Robertson. Il suo desiderio è essere qui al suo posto, ma l'afflizione l'ha bloccato e possano gli angeli di Dio liberarlo, sanarlo in modo che possa prendere ancora il suo posto nella casa di Dio. Ci sono altri che hanno attraversato difficoltà, loro sono stati malati e abbiamo visto una donna anziana e stava per prendere posto, alzare le mani quando stava incespicando. È venuta nella casa di Dio per essere guarita. Concedi, Signore, che esca camminando negli anni verdi della giovinezza di una giovane donna. Tutti gli altri che hanno alzato le mani, molte di loro si sono alzate perché sta scritto ed è stato citato precedentemente, molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte loro. Fai che possiamo volare lontano oggi nella fede, le braccia della fede che ci libererà da ogni malattia e afflizione. Quando il servizio sarà concluso, possa non esserci una persona debole in mezzo a noi. Concedi, Signore, che ogni incredulo divenga un credente e mentre meditiamo sulla Tua parola possa lo Spirito Santo prenderla e metterla nei nostri cuori e là possa abbeverarla finché divenga il frutto della parola. Fai questo per noi, Signore, mentre ora umilmente chiniamo i capi e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Appena prima di entrare nel messaggio del servizio per questa mattina, mi piacerebbe ricordarvi un po' più chiaramente. Se c'è qualcuno di voi che ha delle vacanze e vorrebbe partecipare ad uno dei servizi che saranno tenuti a Middletown, Ohio, iniziando lunedì, fra una settimana sarà al parco. Conosci il nome del parco, Gene? Fratello Sullivan, Middletown è una città piccola, immagino circa come Jeffersonville qui, è un centro di basket, il fratello Sullivan là è il pastore. Qualcuna delle chiese del pieno Vangelo, che ce ne sono più di 60 che cooperano in questa riunione, saranno in grado di dirvi dove sarà il parco. E ci sono molte casette nel parco, così mi è stato detto, per occuparsi delle persone che vorrebbero venire. E le riunioni inizieranno lunedì fino a sabato, 6 giorni, e non sarà di domenica, a motivo delle altre chiese affinché possano tenere i loro normali servizi. Forse ci saranno servizi di guarigione o preghiere per i malati ogni sera e tutti sono invitati e quello inizierà il 10 agosto fino al 15, dal lunedì al sabato. E se avete le vacanze e stanno arrivando le vostre vacanze e vorreste trascorrerle in tale modo, ebbene, di certo saremo lieti di ricevervi. Vorrei anche incoraggiare tutti quelli che non sono stati battezzati nel battesimo cristiano di rimanere stamattina e pensarci su ed essere pronti per il servizio battesimale che seguirà ora fra circa 45 minuti immagino, quello sarà qui in chiesa. Siamo molto propensi ad incoraggiare le persone ad essere battezzate nel battesimo cristiano, sapendo che è essenziale per la salvezza, perché è stato scritto dal nostro Signore. La sua ultima commissione per la Chiesa. Oppure come egli commissionò alla Chiesa, alla fine egli disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Quindi sappiamo che è essenziale essere battezzati per immersione. E saremo felici di rendervi questo servizio per chiunque è convinto nel proprio cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Egli morì per salvare i peccatori e tu eri uno che Egli è morto per salvare e vorresti venire ed essere battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei tuoi peccati. Dicendo al mondo che credi che i tuoi peccati sono rimessi e che ora diventerai un discepolo del Signore Gesù per prendere la tua posizione. Se non avete una chiesa in cui andare, saremo felici di avervi insieme a noi per avere comunione. Qui non abbiamo membri, è un tabernacolo aperto per tutto il corpo di Cristo di ogni denominazione. Rimaniamo interconfessionali. E apriamo le porte ad ogni persona, non importa chi sia, colore, razza o credo, tutti sono benvenuti, chiunque voglia venga, e se non avete un'altra chiesa, saremo felici se solo verrete e avrete comunione con noi. Non c'è niente a cui unirsi, solo entrate quando le porte aprono e abbiate comunione con noi, è tutto quello che vi serve, venite proprio così. Venite con un cuore aperto, aiutate nella fatica e aiutateci a spingere avanti per il bene del regno di Dio, perché crediamo che presto si avvicina l'ora in cui ogni cosa che è stata detta nella Bibbia sarà adempiuta. Senza dubbio, molti di voi hanno sentito di Khrushchev, la sua affermazione alle Nazioni Unite l'altro giorno, come mi è stato citato da un giornale canadese da un amico. Lui ha detto: se ci fosse un Dio, egli è pronto a spazzare e pulire di nuovo il Tempio con voi, capitalisti, come ha fatto al principio. Quindi ora potete leggere fra le righe: egli è pronto a spazzare di nuovo il Tempio. È terribile che un comunista debba dire una cosa simile. Ha toccato qualcosa, tuttavia. È vero, sono stati i capitalisti all'inizio che hanno causato il problema. Noi siamo i capitalisti. Ho sentito il nostro caro amato pastore, fratello Neville, fare un'affermazione sulla televisione o la trasmissione radio l'altro mattino che mi tornava in mente del continuo. Non riesco proprio a dimenticarlo. L'ho citato l'altra sera ad un mio amico. Ed era questo: che ci sarà, dopo aver tolto lo Spirito Santo dalla terra, la religione di quella chiesa formale continuerà comunque, non sapendo la differenza. Avete mai fatto? Quanti l'hanno sentito? Non è stato rimarchevole? Non conoscono lo Spirito Santo, quindi non sapranno quando se ne sarà andato e continueranno proprio comunque. Quando l'ultimo sarà suggellato nel corpo di Cristo, continueranno ancora, cercando di portare dei convertiti adesso, perché non sanno che cos'è, e le loro religioni formali continueranno proprio come erano. Ora, potrebbe non penetrare in voi come ha fatto in me, ma quella era proprio un'affermazione straordinaria, che saranno così lontani proprio nei rituali religiosi al punto che mancheranno lo Spirito Santo, perché non sanno che cosa esso è, tanto per cominciare. Dio abbia misericordia di noi, fratello. Vorrei, ed è mio desiderio, vivere in questa vita al punto che il minimo accenno della sua sofferenza sia riconosciuto nel mio cuore. Se facessi qualcosa da farlo soffrire, che sia in grado di sentirlo proprio in un momento. Figuriamoci la sua assenza. Non voglio essere qui quando egli non sarà qui. Allora voglio essermene andato. Sì, Signore, perché non ci sarà alcun sangue sul trono della misericordia. Sarà buio e fumoso e nero. Il santuario non avrà più l'avvocato là per difendere il nostro caso in quel tempo. Sapete che la Scrittura lo dice? Il santuario divenne fumoso. Non c'era più sangue sul trono della misericordia. Allora c'è giudizio. Se il Signore venisse, in qualche tempo di questo prossimo autunno, ci desse un risveglio di qualche sera. L'ho appena deciso. Voglio prendere quel libro di Apocalisse per studiarlo. Davvero approfondire quel libro di Apocalisse. Ora, oggi so che sono arrivati molti affinché si preghi per loro. E oggi il mio ufficio era chiuso, o questa settimana, e alcune persone sono arrivate, non hanno avuto una possibilità che si pregasse per loro là fuori, perché i ragazzi erano in vacanza per circa un giorno per riposare. Hanno molto lavoro da fare, il loro proprio lavoro, più il lavoro del tabernacolo e le mie chiamate e tutto. Ti fa diventare nervoso in fretta. E quindi allora ecco il motivo. So che devo andare da qualche parte ogni tanto e fare qualcosa di diverso. E so che lo fanno anche loro. Quindi mi hanno chiamato, ho detto, penso che andrebbe bene. E pregheremo per i malati tra pochi momenti e ho pensato di leggere qualcosa dalla parola di Dio. Se ora avete la vostra Bibbia, andiamo al libro di Isaia. Mi piace vedere che prendete il vostro libro e lo leggete. Leggo, se si leggesse non più che una parola o due, tuttavia è l'immortale parola di Dio, eterna, non può mai passare. 55esimo capitolo di Isaia, tema la salvezza eterna. Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete alcuni danari, venite, comperate e mangiate. Venite, dico, comperate senza danari e senza prezzo vino, latte.
Why do you spend money for that which is not bread?
Perché spendete danari in ciò che non è pane e la vostra fatica in ciò che non può saziare? Ascoltatemi pure e voi mangerete del buono e l'anima vostra goderà del grasso.
Incline your ear.
Inchinate il vostro orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra viverà ed io farò con voi un patto eterno secondo le benignità stabili promesse a Davide. Mi piacerebbe parlarvi solo per alcuni momenti sull'argomento senza denaro né prezzo. Ci sono molte cose divertenti dei nostri giorni. C'è così tanto che attira le persone a quello che chiameremmo piaceri ed è per tutte le persone, tutte le età.
There are the enticements for the young people, the modern
Ci sono attrazioni per i giovani, le danze moderne e le feste di rock and roll e la musica che hanno al seguito, ed è tutto attraente per divertimento. Non importa in che buona casa un figlio sia stato cresciuto e come gli sia stato insegnato di fare il giusto. Se quel figlio non ha accettato l'esperienza della nuova nascita, la musica rock and roll attira la sua attenzione appena la sente. Perché in lui, con lui è nato per natura uno spirito carnale e la potenza del diavolo è così grande oggi al punto da afferrare lo spirito di quel piccolo. E quanto più lo farà l'anziano allora che ha rigettato la nuova nascita, perché solo quando la vostra vita è cambiata e siete stati convertiti e nati di nuovo nel regno di Dio, la vostra natura sarà ancora per le cose del mondo. Non importa quanto siete religiosi, se quello non è stato cambiato in voi. Potreste adorare ed essere religiosi, ma ancora quello avrà qualche tipo di potere attraente per voi, perché questo vecchio uomo di peccato e i suoi desideri non sono ancora morti in voi. Ma lasciate una volta che Cristo prenda il trono nel vostro cuore. Quelle cose non infastidiscono, esso è tanto più grande. Non posso citare il nome dell'uomo perché non ricordo il suo nome ora, ma molti di voi lo ricorderanno. Dicono che c'era un'isola dove gli uomini erano in agguato e le donne uscivano cantando. E i loro canti erano così seducenti al punto che arrivavano i marinai nelle barche che passavano accanto e poi i soldati in agguato prendevano di sorpresa quei marinai e li uccidevano. E un certo uomo famoso voleva passare e fece in modo che i suoi marinai lo legassero all'albero maestro e gli mettessero qualcosa in bocca in modo da non poter gridare. E misero dei tappi nelle orecchie dei suoi marinai in modo che non sentissero e navigarono per sentirlo. E le donne uscirono danzando e gridando e cantando e era così intenso al punto che si tolse la pelle dai polsi gridando ai marinai: ripiegate, ripiegate! Ma non potevano sentirlo, avevano dei tappi nelle orecchie. E allora navigò fino ad un certo luogo dove dovevano scoprirgli o sciogliergli le mani e lui doveva togliere i tappi dalle loro orecchie. Là, mentre camminava lungo le strade, sentì un musicista che era di gran lunga superiore a quello laggiù, che quando passò di nuovo dissero: «Oh, grande navigatore, dovremo legarti di nuovo all'albero maestro?» Egli disse: «No, lasciatemi libero, ho sentito qualcosa così tanto al di sopra al punto che quello non mi infastidisce più». Ecco com'è per un cristiano nato di nuovo. Hanno trovato qualcosa ben più grande del rock and roll e i divertimenti di questo mondo. Sono intrattenuti dallo Spirito Santo. È così ben più grande al punto che il mondo è morto per loro. Ma quando andate verso questo divertimento scadente, ricordate che dovete portare molto denaro. Un giovane che porta la sua ragazza a queste feste e questi balli e così via pagherà gran parte del suo guadagno settimanale. e gli anziani che cercano di trovare piacere nell'andare nei saloni da birra, bevendo per annegare le loro sofferenze della settimana, pagheranno un prezzo molto alto. E cosa ottengono da ciò? Non ricevono altro se non mal di cuore. E ricordate, dovrete fare i conti con Dio un giorno perciò. La ricompensa del peccato è la morte. Non fate niente qui sulla terra tramite ciò. È un falso miraggio. Bere aggiungerà soltanto tristezza. Il peccato aggiungerà solo morte su morte. Il vostro conto finale sarà la separazione da Dio eternamente nel lago di fuoco. E non potete guadagnare niente, ma perdere. Allora Dio viene e fa la domanda: perché hai speso il tuo denaro per quelle cose che non soddisfano? Perché l'hai fatto? Cosa fa sì che un uomo lo faccia? Spendono tutto quello che hanno, tutto quello che possono guadagnare per comprare da bere, per far sì che qualche donna con cui vanno o qualche genere di piacere mondano lascivo. Ma ci viene detto nella Bibbia e siamo invitati ad andare a Dio e a comprare gioia eterna e vita eterna senza denaro né prezzo. Quelle cose non possono soddisfare e la fine di esse è morte eterna e vi costerà tutti i vostri soldi che potete raccogliere insieme per essere il pezzo grosso o l'intrattenitore o il giullare o qualsiasi cosa possiate essere o la ragazza popolare o qualsiasi cosa sia. Vi costerà tutto quello che potrete mettere assieme e farlo. Vestirsi con gli abiti più raffinati e fare le cose che fa il mondo solo per raccogliere un assegno di dannazione eterna. Dio disse allora: perché? Cosa faremo il giorno del giudizio quando ci verrà chiesto perché lo abbiamo fatto? Quale sarà la nostra risposta? Quale sarà la risposta dell'America moderna che dice di essere una nazione cristiana? E in un anno viene speso più denaro per il whisky che per il cibo.
Why spend your money for those kind of things?
Perché spendi il tuo denaro per quel tipo di cose? Tuttavia, il governo manderà te in prigione per tasse del valore di $5 che hai mandato forse a qualche istituzione che non era posta correttamente in ordine per ricevere tasse, per inviare missionari oltreoceano. Ci verrà chiesto un giorno: perché l'hai fatto? Siamo una nazione cristiana e miliardi vengono inviati a quelle persone là, poiché stiamo cercando di comprare la loro amicizia. Ora lo stanno rifiutando. Non sorprende che Khrushchev abbia detto: se c'è un Dio, egli spazzerà di nuovo il suo palazzo. I pagani possono fare simili affermazioni per portare vergogna su di noi. Che cosa ridicola è! E noi ci definiamo cristiani. Dio disse: venite, comprate vita eterna, senza denaro, senza prezzo, vita per vivere per sempre, e noi le giriamo le spalle e gli ridiamo in faccia. Cosa faremo in quel giorno? Cosa avverrà? Se Dio ci dà delle cose da fare e ci dà del denaro e ci rende la nazione più ricca sotto i cieli, allora Dio chiederà cosa avremo fatto con ciò. Perché spendiamo il nostro denaro per cose che non soddisfano? Non solo per una nazione, ma quello avverrà per gli individui, dai centesimi ai milioni di dollari, ad ognuno sarà dato. Quando gli uomini uccidono l'un l'altro, ho letto un articolo proprio recentemente dove c'erano due ragazzi che lavoravano in un accampamento da caccia. Uno aveva 5 figli, l'altro ne aveva 2, e uno di loro doveva essere licenziato. E uno dei ragazzi di quello che aveva 2 figli o aveva 5 figli sentì di aver più bisogno del lavoro di quello con i 2 figli e andò a caccia con lui e gli sparò alle spalle. Denaro, ecco il tipo di nazione, ecco il tipo di sentimento, ecco il tipo di spirito che domina le persone. Allora potete vedere quanto deve essere essenziale la nuova nascita. Dovete nascere di nuovo, deve avvenire. Venite a me e comprate senza denaro. Non potete dire, non ho il denaro. Non avete bisogno di alcun denaro, viene dato gratuitamente. Noi americani siamo disposti a pagare per ottenere tutto. È il nostro slogan. Paghiamo per le cose. Abbiamo i soldi. Riversiamo le nostre banconote alle altre nazioni e così via che sono povere. Nell'entrare vedete i turisti arrivare, tutti in gran forma e messi bene. Gli americani se ne prendono cura? Quella roba è sporco lucro agli occhi di Dio. Quello non comprerà la nostra via per il cielo, ma per tutto in America dobbiamo pagare a nostro modo. Andate al ristorante e mangiate il pranzo e se non mettete il denaro sul tavolo per la mancia alla cameriera, c'è un broncio sul volto dopo che viene pagata dalla compagnia per cui lavora. E quella sarebbe meglio che fosse almeno il 10% o di più del vostro conto. Se non la lasciate, quella cameriera vi squadrerà come uno spilorcio o qualche tipo di avaro. Quando prende il suo stipendio, penso sia una disgrazia, una vergogna farlo. Penso che sia poco giudizio della nazione. Una volta le brave persone, i locali a posto, non lo permettevano, ma sta andando tutto in un unico grande spirito. Stavo facendo un viaggio su un treno e un portatore avevo in mano una valigetta, una valigia nell'altra e il mio piccolo set da barba sotto il braccio e stavo camminando. Il portatore si avvicinò, disse, posso portarlo per te? Dissi, oh, sto solo andando proprio qui al treno, signore, molte grazie. Solo circa, 30 yard. Disse, lo porterò. E partì con la piccola cosa e la raccolse. Si avviò. Ebbene, quando arrivò, pensai, forse io sapevo che era pagato, ma gli avrei dato mezzo dollaro. Aveva avuto in possesso i miei beni per circa, direi, un minuto, circa distante come la fine di questo tabernacolo dove salì sul treno. Salì sul treno prima e mi allungai e lo presi. Gli diedi mezzo dollaro. Disse, aspetta un minuto. Dissi, cosa c'è, signore? Disse, ho portato 3 valigie per te. Dissi, sì, signore, giusto. Cosa c'è che non va? Disse, il mio salario minimo è 25 centesimi a valigia. Mi deve altri 25 centesimi. Vedete? È l'essere americano. Tutto deve essere pagato. Andate a fare un giro in macchina e lasciatela andare in un fossato e trovate qualcuno che vi tiri fuori. Fareste meglio ad essere pronti a pagare perché vi faranno pagare per ciò. Un carro attrezzi viene e vi prende, vi farà pagare così tanto al miglio. E se il contadino, 9 volte su 10, tirerà fuori il suo trattore, sarà peggio di quello. Dovete pagare per tutto quello che fate fare. Tutto è pagare denaro, pagare denaro. E tuttavia, quanto più grande è il fossato in cui vi ha gettato il peccato. Chi potrebbe mai uscire dal fossato del peccato? Ma Dio vi tira fuori dal fossato del peccato senza denaro, senza prezzo, quando non c'è nessuno che potrebbe tirarvi fuori. Se non pagate a caro prezzo per farvi rimorchiare, rimarrete nel fossato. Dovete avere il denaro o rimarrete nel fossato. Ma il fossato peggiore in cui siete mai entrati è quello in cui vi ha gettato il diavolo, il fossato del peccato e dell'incredulità. Dio volontariamente vi tirerà fuori senza denaro, senza costo, e tuttavia voi rimanete nel fossato, proprio sguazzando nel peccato e non lo invocate neanche. Quando fate uscire il carro attrezzi, di solito mettono una grande catena fin nel fossato, la avvolgono al paraurti e così via, e iniziano a tirare, e la potenza della macchina inizia a tirare, e i motori iniziano ad operare, e vi tirano fuori. Quando Dio vi trova nel fossato del peccato e vi sente invocare Lui, egli manda giù una catena che è stata volta al Calvario, all'amore di Dio, e la aggancia al vostro cuore. E là mette la potenza dello Spirito Santo per iniziare a tirare, e non vi costa nulla. E tuttavia noi rimaniamo nel fossato perché non possiamo pagarlo di tasca nostra. Noi americani pensiamo di poterlo pagare di tasca nostra, ma non si può. È senza denaro né prezzo. Non lo pagate alla Chiesa. Gesù l'ha pagato al Calvario. Ma le persone se ne vergognano. Lo vogliono a modo loro. Dio ha un modo tramite cui lo ricevete. Ed è gratuito se lo prenderete. Di solito, quando vi tirano fuori dal fossato, siete tutti graffiati. Dovete andare all'ospedale. E prima che iniziano ad occuparsi di voi, prima che venga eseguita una sola cosa, chiedono: chi pagherà il conto? Se dovremo ricucire le ferite, se verseremo l'olio e farti delle iniezioni per vaccinarti dall'avvelenamento del sangue, che tipo di assicurazione hai? Prima che facciano una cosa, deve essere pronto il denaro. Ma quando il nostro Signore ha messo le sue catene d'amore attorno al vostro cuore e vi ha tirato su dal fossato del peccato, egli guarisce ogni cuore ferito, toglie ogni peccato, e il conto è messo nel mare della dimenticanza per non essere più ricordato contro di voi. Venite senza denaro né prezzo. Non importa quanto siete feriti, quanto siete contusi, quanto ha fatto la vostra famiglia o quello che avete fatto, non c'è un conto per esso. Egli guarisce i cuori feriti, toglie tutte le vostre tristezze. Fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace fu su di Lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. È tutto gratuito e non vogliamo riceverlo, perché siamo dominati dallo spirito sbagliato. Siamo dominati dallo spirito di una nazione, lo spirito del mondo, invece di essere dominati dallo spirito di Dio, lo Spirito Santo, che ci guida e ci conduce in tutte le verità e rende tale la Bibbia. Tempo fa stavo parlando ad un miscredente, disse: pensaci, signor Branham, tutta la miseria della vita è l'unica cosa che abbiamo tramite cui essere salvati sono dei vecchi scritti giudaici.
Oh, I said, sir, that may be all you have.
Oh, dissi, signore, quello potrebbe essere tutto quello che lei ha, ma io ho qualcosa più di quello. Ho lo spirito di colui che l'ha scritta, che la conferma e la rende così ogni promessa. Non sapeva come prendere ciò. Vedete, dovete venire e comprare senza denaro, comprare senza prezzo, non costa nulla, è gratuito per chiunque voglia che venga. Dio vi tira fuori dal fossato, proprio come l'uomo alla porta chiamata Bella. Era stato nel fossato dal grembo di sua madre, dal diavolo che gli aveva storpiato i piedi. Il suo modo di vivere era mendicare offerte dalle persone che passavano. E mentre quel mattino sedeva alla porta, vide due predicatori pentecostali che arrivavano. Neanche un centesimo il loro, perciò egli disse: argento non ne ho, è una dima, è la moneta d'argento più piccola, argento e oro non ne ho. Immagino che l'uomo abbia pensato qualcosa così: non c'è bisogno che tiri fuori la mia coppa. Forse stava cercando di risparmiare abbastanza denaro. Aveva 40 anni e forse stava cercando di risparmiare abbastanza denaro. I medici avrebbero potuto fargli un paio di tutori con cui camminare, perché lui gli si erano indebolite le caviglie. E forse doveva prendere il denaro per mettersi in lista prima che i medici gli dessero aiuto. E di certo non c'è bisogno che alzi la coppa verso questi predicatori pentecostali che non avevano nulla. L'opportunità, loro erano molto poveri. Non sarebbe mai stato in grado di trovare denaro da quei tizi. Ma quando li guardò in volto, uno giovane e roseo nella giovinezza, l'altro vecchio e rugoso, mentre Pietro e Giovanni salirono alla porta. Vide qualcosa nella giovinezza di quell'uomo, cioè il colorito roseo era un po' più dell'ordinario. Vide sotto le rughe e le preoccupazioni che il sole della Galilea aveva scavato sul volto del vecchio pescatore. C'era una gioia inspiegabile e piena di gloria. Vide qualcosa che sembrava essere un po' diversa. Sapete, c'è qualcosa in merito al cristianesimo che fa avere un aspetto diverso alle persone. Sono le persone più belle di tutto il mondo. E prese la sua coppa e la tenne alzata. E l'apostolo Pietro, essendo il più anziano, disse: argento e oro non ne ho. In altre parole, non posso aiutarti in alcun modo a comprare queste stampelle. Argento e oro non ne ho, ma quel che ho. Egli era stato a comprare da colui che aveva miele e le gioie del vino della salvezza. Era solo venuto due o tre giorni prima di quello dalla Pentecoste, dove era successo qualcosa. Il giovane scaturì con un grandissimo amen a ciò e lo guardò in volto. Cosa avvenne? Quel legame di simpatia, la compassione di colui che disse: ho avuto compassione dei malati. Quello stesso spirito aveva preso posto nel cuore del vecchio pescatore. Disse, in quanto a denaro non ne ho, ma ho qualcosa che prenderà il suo posto un milione di volte. Quello che ho. Ora, ricordate, Pietro era un giudeo e loro amano il denaro. Naturalmente, ma questo giudeo era stato convertito. Non quel che ho te lo vendo, ma quel che ho te lo do.
Such as I have, I haven't got a penny in my pocket. I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing.
Quel che ho, non ho denaro in tasca. Non potrei comprare una pagnotta. Non potrei comprare nulla. Non ho un centesimo. Ma se puoi riceverlo, quel che ho te lo darò perché è stato dato a me. Ecco cosa ci serve. Quel che ho te lo do.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without price.
Che cos'hai, signore? Sono stato da colui che vende latte e miele senza prezzo. Te lo darò. Non mi devi niente, perciò, se puoi riceverlo, te lo darò. Non come uno che fa pagare, ma coloro che doneranno, perché gratuitamente, come avete ricevuto, gratuitamente date. Era stata la commissione del suo Signore solo 3 giorni prima. Andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato, e chi non crede sarà condannato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se berranno cose mortifere, non farà loro alcun male. Se prenderanno serpenti, non darà loro fastidio. Gratuitamente, come avete ricevuto, gratuitamente date. Quel giudeo era stato cambiato. Quello che ci serve in America è un cambiamento. È lo Spirito Santo che prende il posto di alcuni dei nostri rituali religiosi. Gratuitamente, come avete ricevuto, gratuitamente date.
Such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ.
Quel che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alzati e cammina. Fede nel nome immutato del Creatore. Non sorprende che iniziò a balzare e saltare e lodare Dio. Oh, sapete le cose grandi. Forse era rimasto seduto là 40 anni cercando di raccogliere abbastanza denaro per comprarsi delle stampelle, ma non riusciva a farlo. Ma proprio nel posto più inaspettato, e il momento più inaspettato, e le persone più inaspettate, insufficienti, ottenne quello che voleva. Sono così felice che Dio lo compia in quel modo.
And a bunch of little so-called holy rollers one night, I found what I wanted.
E in un gruppo di piccoli cosiddetti santi rotolanti, una sera ho trovato quello che volevo, che il denaro non poteva comprare. Fra un gruppo di gente illetterata, non istruita, vestita poveramente, neri, tanto per cominciare, là fuori in un piccolo vecchio salon dell'Ovest, sul pavimento, ho trovato un prezzo, un gioiello. Quando quell'anziano di colore mi guardò in faccia e disse: hai ricevuto lo Spirito Santo da quando hai creduto? Oh, esso era qualcosa che volevo. Non mi aspettavo di trovarlo fra quelle persone, ma loro avevano quello di cui avevo bisogno.
They wouldn't accept what we got. But that's what they need.
L'ONU oggi non accetterebbero quello che abbiamo, ma è quello che gli serve. Khrushchev, tutti gli altri hanno bisogno di Cristo nel battesimo dello Spirito Santo.
It'll change their dispositions.
Cambierebbe le loro disposizioni, farà sì che gli uomini che si odiano diventino fratelli, toglierà l'avidità e la malizia alla contesa e metterà amore, gioia e pace, bontà e misericordia. Sì, in posti inaspettati, a volte dove trovate quello che state cercando.
What would the children of Israel have given?
Cosa avrebbero dato i figli di Israele? Tutto il bottino d'Egitto, quando le loro labbra sanguinavano, quando la loro lingua penzolava dalla loro bocca, avrebbero dato tutto l'oro di cui derubarono gli egizi per un buon sorso d'acqua fresca. Le loro guide del deserto li avevano portati da oasi ad oasi, da pozze a sorgenti, ma erano tutti assetati. Poi vennero senza denaro né prezzo. La voce parlò al profeta e disse: parla alla roccia, la cosa più secca nel deserto, la più lontana dall'acqua. Là la loro sete fu placata, senza denaro né prezzo. Parla alla roccia, non paga la roccia, ma parla alla roccia. Egli stasera è ancora la roccia. Egli è una roccia in una terra arida. Se state viaggiando in quella terra arida, parlate alla roccia. Non dovete pagarlo, parlategli. Ed egli è un aiuto sempre presente in tempo di problemi. Se siete malati, parlate alla roccia. Se siete malati di peccato, parlate alla roccia. Se siete affaticati, parlate alla roccia. Vedete, sembrava che sarebbe stato ovunque, sembrava se non veniva acqua nei piccoli posti dove c'erano sorgenti, non ci sarebbe stata acqua su quel monte dalla roccia. Dio compie le cose proprio al contrario di come pensa l'uomo. La roccia, il luogo più arido nel deserto. Ma egli disse: parla alla roccia. Oggi le persone sono così ingannate. Pensano che se possono andare a dire le loro preghiere, pagare qualche sacerdote per dire alcune preghiere per loro, pagare la loro via per attraversare, se costruiranno qualche grande chiesa da qualche parte e qualche uomo ricco la sponsorizzi, proseguiranno a vivere in lussuria? Avranno qualcun altro che pregherà per loro? Pensa che sia tutto lì. Dio non vuole quel sudicio denaro. Tutto quello che egli vuole è la vostra devozione e la vostra vita parlino a lui. Dio vi ha dato del denaro, non spendetelo in cose che non soddisfano, spendetelo per cose che soddisfano, ma per portare la vera soddisfazione non potete ottenerla finché non parlerete alla roccia. Egli portò acque portatrici di vita, senza denaro né prezzo, e loro bevvero, e bevvero i loro cammelli, e bevvero i loro figli, ed è ancora una fonte che scorre nel deserto. E così egli è la roccia oggi in questa terra arida per un popolo che perisce. Chiunque crede in lui non morirà, ma avrà vita eterna. Notate, ogni sera non dovevano chiedersi del pane, gli veniva portato il loro pane, ogni notte, fresco. Oggi andiamo a prendere una pagnotta. Se siete un mendicante, camminate qui nel negozio e dite: vorrei e desidero una pagnotta. Lui direbbe: mostrami prima il tuo quarto di dollaro, devo ricevere 25 centesimi per questa pagnotta. E cosa ricevete quando l'ottenete? Questo è un po' fuori luogo, ma avete il peggio che il grano possa produrre. Tolgono tutta la vitamina da esso, tutta la crusca e la danno al maiale. La mescolano con un mucchio di pasta che tiene unita la crusca e la setacciano e ne fanno una pagnotta fatta con mani sporche, sudice molte volte. Vedete cosa trovate nel pane a volte, mucchi di capelli e cose immorali e pezzi di involucro e tutto il resto che cade in quelle panetterie. Persone peccaminose con malattie veneree e di tutto lo mescolano. Se vedeste come viene fatto, non lo mangereste neanche e tuttavia pagate 25 centesimi o non lo ottenete. Ed io li cibo ogni sera con pane fatto da mani di angeli, senza denaro, senza prezzo. E oggi quel pane rappresenta Cristo, la vita spirituale, sceso dal cielo per dare la sua vita. Ed Dio dà ai Suoi figli ogni giorno una nuova esperienza. Ricordate, se tenevano il pane, si contaminava. Sentite qualcuno che parla in merito? Ebbene, io ti dirò, sono un luterano, sono un presbiteriano, battista, sono un pentecostale. Quella è solo una vecchia pagnotta fatta dall'uomo. È tutto in merito, tanto sudicia è fatta da mani di uomini. Ma quando sentite un'esperienza di una testimonianza fresca, stamattina in preghiera, lo Spirito Santo ha battezzato di nuovo la mia anima. Oh, fratello, quello è cibo da angeli. Egli li ciba di nuovo ogni giorno dal cielo. Ci servono piogge di benedizioni, cadono attorno a noi gocce di misericordia, ma invochiamo le piogge. Oh sì, manda giù dal cielo di nuovo, Signore, Cristo, il pane di vita. Spingilo nel mio cuore e lasciami gioire della sua grande presenza. Certo, erano grati, e qualsiasi uomo o donna nati dallo Spirito di Dio e che ha ricevuto lo Spirito Santo sarà sempre grato. Non importa cosa mai avvenga, sarete grati. Come il piccolo ragazzo cieco su nei monti, il piccolo Beni, quando nacque, a circa 8 mesi d'età, le cataratte iniziarono a crescere sui suoi occhi. I suoi genitori erano poveri, vivevano sul lato della collina di argilla e sapevano che quell'operazione avrebbe potuto salvare gli occhi del piccolo Beni in modo che potesse vedere. Ora era un ragazzo di circa 12 anni. I suoi genitori riuscivano appena a guadagnare abbastanza da prendere il loro pane e la carne per l'anno. Non potevano permettersi l'operazione. Tutti i vicini insieme videro il piccolo Beni che cercava di giocare con i bambini là fuori, cieco. Non riusciva a vedere quello che stava facendo. Gli fece pena e ognuno di loro quell'anno mise via una piccola parte extra del raccolto. Lavorarono un po' più duramente sotto il sole. E quando in autunno i raccolti furono venduti, presero il denaro e misero il piccolo Beni su un treno e lo mandarono dal dottore. Compirono con successo l'operazione e quando tornò indietro, tutti i vicini si riunirono attorno quando il piccolo Beni scese dal treno. I suoi piccoli occhi vivaci brillavano, iniziò a gridare e piangere mentre guardava i loro volti. Uno dei conduttori disse: figliolo, cosa ti è costata quell'operazione? Lui disse: signore, non so cosa sia costato a queste persone, ma sono così felice di poter vedere i loro volti, loro che hanno pagato il prezzo. Ecco come ci sentiamo. Non so cosa sia costato a Dio. So che Egli mi ha dato il meglio che aveva, suo figlio, ma sono così grato di avere questa vista spirituale, poiché posso guardare il suo volto e sapere che Egli è morto per me. Non so cosa gli sia costato. Non abbiamo modo di stimarlo. Il prezzo è troppo alto. Non potrei dirvi cosa sia, ma sono grato. Sono grato che dove una volta ero cieco, ora posso vedere. Sono grato che quando i fratelli Mayo mi dissero che il mio tempo era arrivato, quando i dottori mi dissero che non potevo più vivere, 25 anni fa, oggi sono vivente. Non so cosa sia costato a Dio, ma sono grato di essere vivo. Una volta ero un peccatore legato nel peccato, con dolori al cuore, temendo la morte, ma oggi la morte è la mia vittoria. Alleluia! Mi porterebbe solo nella presenza di colui che amo, affinché possa guardare il suo volto. Egli ha cambiato la cosa. Tramite un'operazione ha preso il mio cuore e l'ha reso nuovo. So che mi è avvenuto qualcosa. In un giornale l'autunno scorso in Minnesota c'era un ragazzino che prese la sua bici e andò in chiesa un mattino alla scuola domenicale. Un altro giovane nel vicinato non aveva niente a che fare con la scuola domenicale, prese la sua ragazza e andò a pattinare. E l'uomo era un uomo adulto e arrivò sul ghiaccio sottile e cadde. E quel mattino aveva riso del ragazzino mentre scendeva lungo la strada. Disse alla sua ragazza, disse, quelli che vanno in quella chiesa sono un mucchio di fanatici. E quando cadde attraverso il ghiaccio, la sua ragazza si allontanò da lui, era leggera, lei si allontanò, ma quando lui salì e mise le braccia sul ghiaccio, era paralizzato e rimase sospeso sul ghiaccio. La sua ragazza cercò di raggiungerlo, ma era troppo pesante, stava spezzando il ghiaccio. Lui le gridò, vai indietro, cadrai soltanto e annegheremo entrambi. Lui gridò, pianse e niente lo aiutava. Dopo un po', sulla cima della collina, arrivò una piccola bicicletta pedalando, un ragazzino con una Bibbia sotto braccio, sentì le urla e si affrettò con la sua piccola bicicletta. Mise giù la sua Bibbia e corse fuori sul ghiaccio, strisciò sulla pancia con indosso i suoi vestiti belli, finché afferrò le braccia dell'uomo e continuò a tirarlo indietro, finché lo tirò fuori dal ghiaccio. Corse fuori e fermò una macchina, chiamarono un'ambulanza e lo portarono all'ospedale. Dopo essere andato e aver pagato l'ambulanza, pagato i dottori per i vaccini contro la polmonite e le altre cose che aveva preso, venne dal ragazzino e disse, figliolo, cosa ti devo? Lui disse, niente. Disse, ti devo la mia vita. Pensateci, il denaro non poteva pagarlo, era la sua vita. Ecco come dovremmo sentirci verso Dio, non per comprare la nostra via attraverso qualcosa, ma dobbiamo a Dio la nostra vita perché stavamo morendo e affondando nel fossato del peccato. Dio mi abbracciò e mise la veste attorno a me. Stavo andando a fondo nel peccato, lontano dalla riva di pace, macchiato dentro profondamente, affondando per non sorgere più. Ma il maestro del mare ascoltò il mio grido disperato, mi sollevò dalle acque, ora sono al sicuro. Gli devo la mia vita, voi gli dovete la vostra vita, gli dovete la vostra vita per servirlo, non per darla, per gironzolare e vantarvi della vostra denominazione di chiesa, non per andare in giro e criticare altri, ma per cercare di servire e salvare altri e per portarli alla conoscenza del Signore Gesù Cristo.
The prodigal son, in closing, I might say this.
Il figlio il prodigo, concludendo potrei dire questo, quando aveva sprecato tutto il suo denaro, il denaro del padre nella vita ribelle, e quando stava tornando a casa era sdraiato in un porcile e rinsavì. E disse, quanti servitori assunti che mio padre ha, che hanno abbastanza da mettere da parte, ed eccomi qui, morente di fame. E se avesse cercato di dire, mi chiedo se ho del denaro, potrei ripagare mio padre quello che ho speso correndo attorno? Ma conosceva la natura di suo padre e disse, mi alzerò e andrò da mio padre. Il padre non disse mai, aspetta un minuto figlio, stai riportando il mio denaro? No, non gli fece pagare per i suoi peccati, era felice che fosse tornato, era felice che fosse tornato in sé, perché era suo figlio, era il suo stesso figlio, era felice che fosse sulla via di casa. Ora, non sosteneva il suo peccato, ma era felice quando venne in sé e disse, ho peccato davanti al mio Dio e davanti a mio padre, mi alzerò e andrò da lui. E quando lo vide da lontano gli corse incontro e lo baciò e disse: uccidete il vitello grasso senza denaro, portate la veste più bella senza denaro, portate l'anello senza denaro, mettetelo al suo dito. Mangiamo, beviamo e facciamo festa, perché mio figlio era perduto ed ora è ritrovato, era morto ed è di nuovo in vita. Sentiamoci felici di ciò.
May I say this, friends, to close.
Vorrei dire questo, amici, per concludere. L'unica cosa che soddisfa, l'unica cosa reale che c'è, l'unica cosa buona che c'è, non può essere comprata col denaro. Sono doni gratuiti di Dio tramite Gesù Cristo. La salvezza dell'anima, la gioia. Venite, mangiate e siate soddisfatti.
Wherefore do you spend money for that which is not bread?
Perché spendete denari in ciò che non è pane e la vostra fatica in ciò che non può saziare? Ascoltatemi pure e voi mangerete del buono e l'anima vostra goderà del grasso. Inchinate il vostro orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà, ed io farò con voi un patto eterno secondo le benignità stabili promesse a Davide. Tutte le cose che durano, tutte le cose buone, tutte le cose che sono belle, tutte le cose che sono eterne, sono gratuite e non vi costano nulla. Alla fine della scrittura di questo libro, esso dice: chiunque voglia venga e beva dalle acque delle sorgenti della vita gratuitamente, senza denaro, senza prezzo. Perché spendete i soldi per quello che non soddisfa? E lasciate le cose reali che soddisfano in dono? Ve ne andate senza preservarle per voi stessi. Preghiamo. Mentre siete in silenzio e in preghiera, ci sono in questo edificio stamattina coloro che non stanno bevendo da quella fonte, che i desideri del mondo sono ancora nella vostra vita e vorreste cambiare il luogo da cui bevete stamattina, o l'usura del vostro denaro? Vi piacerebbe venire e comprare da Dio senza denaro? Senza prezzo, miele e latte, gioie del vino? Alzereste la mano, direste: ricordami, fratello Branham, mentre preghi. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, sorella. Ci sono altri che vorrebbero dire: ricordami, fratello Branham, mentre preghi? Alcuni di voi giovani, sì, che avete sprecato il vostro guadagno, le ore che la mamma ha passato in preghiera per voi e il papà, tutto l'insegnamento che vi è stato dato, e tuttavia vi siete voltati per ascoltare il sussurro del diavolo. Ora desiderate la musica del mondo, le cose del mondo, e state rinsavendo come il prodigo nel recinto dei maiali. Alzereste la mano, sorella, fratello, e direste: Dio, ricordami, fammi rinsavire stamattina, lasciami venire alla casa del Padre. Non vi costa nulla, Egli vi sta aspettando. Non importa cosa avete fatto, sebbene i vostri peccati siano come scarlatti, saranno bianchi come neve, rossi come cremisi, saranno bianchi come lana. Sono quelli nella presenza divina che vorrebbero alzare la mano? Coloro che sono malati e bisognosi dicano: io sono caduto in un fossato, Satana mi ha fatto del male, mi ha storpiato e mi ha fatto ammalare, o qualcosa del genere. Desidero stamattina la catena della fede di Dio che si muova nel mio cuore, che mi tiri fuori da questo fossato, come l'uomo alla porta chiamata Bella. Alzate le mani. Dio vi benedica. tutti. Signore, porto a te in quest'ora coloro che hanno alzato le mani per il perdono dei loro peccati. Tu sei Dio, e Dio soltanto, proprio dove sono seduti ora. Ecco dove tu hai parlato a loro. Ecco dove li hai convinti che erano nell'errore. Quando la parola ha trovato il suo posto e lo Spirito Santo inizia a parlare e dire: sei in errore, girati e torna di nuovo da Dio il Padre. E hanno alzato le mani per mostrare che volevano uscire da questo terreno recinto di maiali per venire nella casa del Padre, dove c'è abbondanza, dove non dovranno portare niente. Come ha ben dichiarato il poeta, non porto nulla nelle mie mani, proprio semplicemente mi appello alla tua croce. Possano venire dolcemente, umilmente, ed essere convinti ed arrendere le loro vite, e tu porterai fuori la veste migliore e un anello e lo metterai al loro dito e li ciberai con la manna dell'agnello ucciso. Concedilo, Signore. Ci sono coloro che sono malati e afflitti, sono bisognosi. Satana li ha gettati in un fossato. Senza dubbio mancano soldi per le operazioni. Senza dubbio, forse, molti di loro non hanno potuto essere operati. Forse il medico non ha potuto rimuovere la causa, anche se avessero avuto tanto denaro. Ma tu sei Dio! E prego che proprio in quest'ora, sotto l'unzione dello Spirito Santo, seduto presente ora, che tu guarisca ognuno di loro, possano essere guariti dalla testa ai piedi, ogni parte. Se sono senza gioia, la loro salvezza, non possono gioirne più, come disse Davide una volta: rendimi la gioia della mia salvezza. Possano ricevere gioia e felicità per la loro oscurità e tristezza, perché tu sei una roccia in terra arida. Sei uno scudo nel tempo di tempesta. Quando il diavolo scaglia ogni malattia e missile verso di loro, tu sei il rifugio nel tempo di tempesta. Lascia che sia così oggi, Dio, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dolcemente, teneramente, Gesù sta chiamando, chiamando te e me. Se anche abbiamo peccato, egli ha misericordia e perdono, perdono per te. Se lo desiderate, venite all'altare e inginocchiatevi. Potremmo pregare per voi, ungervi. Qualsiasi cosa possiamo fare, siete i benvenuti.
Vieni a casa.
Assiduamente, teneramente, Gesù sta chiamando, chiamando, o peccatore, vieni a casa. Lo amate? Eddie, potresti darci un accordo? Io l'amo, io lo amo, perché per primo mi amò. Potresti prenderlo? Cantiamolo alla sua gloria prima di cambiare l'ordine del servizio. Solo un momento. Questa è adorazione. Il messaggio è stato dato. Sono così felice che l'abbiate ricevuto. Prego che vi arrechi bene, perché ha arrecato bene a me parlarne. prego che la stessa ispirazione che mi è stata data di parlarne a voi lo abbiate ricevuto nella stessa ispirazione con cui è stato mandato. Possa il Signore benedirlo per il vostro cuore. Bene. Io l'amo. Ora chiudiamo proprio gli occhi mentre cantiamo. Alziamo le mani. Io l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora finiamo proprio i capi, canticchiamolo. Lo amate? Non è egli reale per il vostro cuore? Non c'è qualcosa in merito a lui che è proprio così reale? Io lo amo perché egli per primo mi ha amato, ha lanciato l'ancora di salvezza al Calvario, l'ha attaccata al mio cuore. Non dimenticate, il fratello Kuhlman predicherà per noi stasera, la sera della comunione. Se amate il Signore, venite, prendete la comunione con noi. Se piace al Signore, sarò qui con voi. Quello è il genero del fratello Tony Zabel, il fratello Tom dall'Africa, suo figlio, un bravo ragazzo, un cristiano davvero bravo, ben fondato, un bravo predicatore. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Mentre ora abbiamo i capi chini, mentre il piano continuerà.
Lord Jesus,
Signore Gesù, stiamo per entrare in un altro servizio, Signore. Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ha parlato ai nostri cuori e siamo felici, Signore, che l'hai fatto per noi. E possa la tua parola non tornare a te vuota, ma possa essere compiere quello che era inviata a fare. Possa essere rimanere in tutti i nostri cuori per sapere che tutte le cose reali e le cose che durano vengono da Dio senza denaro, senza prezzo. Perché allora dovremmo faticare per le cose e farne un simile affare di vita o morte per cose che periranno? Facci faticare di più, Signore, per le cose che non periranno, che non hanno prezzo. Il prezzo è gratuitamente pagato, è una richiesta benvenuta. Chiunque voglia che venga. Benedici l'ulteriore parte di questo servizio. Concedilo, Signore, e incontraci stasera. Benedici il servizio battesimale. Possa essere una grande effusione. Possano queste persone che saranno battezzate nel nome del tuo amato Figlio, il Signore Gesù, possano essere riempite con lo Spirito Santo. Possano queste persone che hanno alzato le mani per ravvedersi stamattina dai loro peccati, possano venire, indossare i vestiti battesimali ed entrare nella vasca e dimostrare al mondo che sono stati perdonati dai loro peccati e saranno battezzati affinché siano rimessi dal libro. Concedilo, Signore. Sì, con il fratello Kuhlman stasera, mentre ci porta il messaggio fresco dal trono, ungilo con lo Spirito Santo. E sì, con noi, mentre prendiamo la comunione, possano i nostri cuori essere puliti e puri, possa non esserci contaminazione in noi, possa il sangue di Gesù purificarci da ogni peccato. Concedilo, Signore, tieni la malattia lontano di mezzo a noi, dacci gioia e pace, lo chiediamo tramite Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Io l'amo. Lo amate? Ora alzate le mani a Lui. Io l'amo. Ora allungatevi e stringete le mani a qualcuno vicino a voi. Prima, se oggi morissi, io l'amerei. È giusto? Allungatevi proprio attorno e stringete le mani. Salvezza al Calvario. Bene, il fratello Neville con la sua parola. Bene?